Il breve brano del Vangelo secondo Marco che abbiamo appena ascoltato è il seguito del racconto di domenica scorsa, quando Gesù aveva mandato i dodici in una missione particolare per proclamare il regno di Dio e curare gli ammalati. Nel Vangelo di Marco poi ci sono alcuni altri versetti, argomenti, temi, e ci ritroviamo oggi con la descrizione del ritorno di quel viaggio. Gli apostoli raccontano a Gesù, come abbiamo sentito, tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Dunque gli apostoli hanno compiuto delle azioni che rivelavano la presenza, l'avvenimento del regno di Dio, e anche insegnavano, accompagnavano le loro azioni con l'insegnamento. Il Vangelo di Marco non ci riporta altre frasi di Gesù in risposta agli apostoli che gli raccontano il buon esito del loro viaggio. Non ci dice che Gesù si congratula con loro, che li ringrazia per quello che hanno fatto, che sono stati bravi, che si complimenta con loro, ma non è escluso che queste cose siano avvenute. I Vangeli non sono una registrazione di tutto quello che è intercorso nella relazione tra Gesù e i discepoli. Sono riportati gli aspetti fondamentali di questa relazione, per cui Gesù a quel punto dice: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. L'essenziale è che secondo Gesù ci sia uno stacco non esagerato, non particolarmente prolungato, ma uno stacco sì, riposatevi un poco, e anche andando da un'altra parte, ed anche scegliendo quella parte come una parte propizia che aiuta il riposo, quindi un luogo deserto, lontano dai rumori, dai traffici, dalle fatiche, dalle agitazioni, dal tumulto della popolazione, riposatevi un poco. Capita d'estate ogni tanto di leggere anche questi brani del Vangelo, possiamo anche farne tesoro per cercare di vivere bene il tempo estivo e per non disperderlo, per non sciuparlo, perché il tempo è dono di Dio e nessuno di noi sa di quanto tempo dispone da oggi alle prossime ore, ai prossimi giorni e mesi. La vita ci educa a contare i nostri giorni, a raggiungere questa sapienza del cuore che consiste nell'acquisizione della coscienza della preziosità di ogni istante che passa. Quello che conta non è quello che succederà probabilmente dopo, ma è quello che adesso, in questo preciso istante, stiamo vivendo insieme. È l'attimo che fugge. Riposiamoci sulla parola del Signore. Lasciamo spazio e tempo di cui abbiamo bisogno per nutrire il nostro cuore. La nostra vita probabilmente sarà molto piena di impegni e molto stressata, però non so se siamo al livello dei 12 apostoli che non avevano neppure il tempo di mangiare. Forse noi il tempo di mangiare lo troviamo. Gli apostoli sono pressati da esigenze incalzanti che non fanno respirare. È una vita di corsa per stare dietro a quello che il Signore chiede. E infine questo brano del Vangelo ci racconta anche, mi sembra con una sottile ironia, quello che avviene dopo l'invito rivolto da Gesù ai dodici. Partono, si organizzano, vanno in barca, scelgono il posto, ma sono seguiti dallo sguardo della gente, la quale capisce quello che sta succedendo e raggiunge a piedi la meta scelta da Gesù e dagli apostoli, sicché, ecco la pennellata finale e il punto più importante del Vangelo di oggi, lo sbarco di Gesù è la sorpresa di trovare non un luogo deserto, ma un luogo affollatissimo. Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Ecco, questa è la parola importante per noi oggi, e lo sguardo che Gesù posa su quella gente che oggi qui siamo noi, ed è la sua reazione, che è una reazione importante. Nella lingua italiana qui si parla di compassione, ma è qualche cosa di ancora più profondo. Qualche volta si parla di misericordia facendo riferimento al cuore, ma qui è qualcosa di più profondo. Non è un sentimento qualunque di compassione, di pietà, non è neppure un'emozione del cuore, dell'anima. È qualche cosa che proprio riguarda la parte più intima di noi stessi, la parte viscerale di noi stessi. Gesù è profondamente toccato dal vedere quella gente che si è messa alla ricerca di lui e degli apostoli, e non può non vedere che questo indica il bisogno della gente, la sete della gente, la povertà della gente, la malattia della gente. E la gente siamo noi oggi qui, con tutti questi elementi che ci rendono preziosi allo sguardo del Signore, che quindi si sofferma sulla nostra fragilità. E la legge, come fanno gli evangelisti in modo biblico, a lui sembriamo una folla senza guida, un gregge di pecore senza pastore. Il linguaggio delle pecore e del pastore non dice che noi siamo un gregge di pecoroni che non hanno la testa e il cuore e obbediamo come sudditi alle indicazioni che vengono dagli altri. No, dice un'immagine tipica dell'Antico Testamento, che anche nel Nuovo Testamento viene recepita per indicare la natura della relazione tra Gesù e le persone. Vede che sono senza guida, sono senza orientamento, senza di lui non sanno dove andare. Se capiscono dov'è lui e si orientano, va bene perché lo incontrano, ma diversamente sono privi di guida. E dunque anche noi siamo così oggi davanti al Signore. Quando ci convoca insieme sperimentiamo il suo guidarci, il suo pascerci, il suo nutrirci, il suo darsi a noi, il suo offrirsi, il suo sacrificio d'amore. Ci ci dà la sua parola, il suo spirito, la sua presenza, il suo corpo, il suo sangue, la sua vita. Entriamo in una relazione d'amore con Lui. Il suo sguardo è uno sguardo d'amore, non è uno sguardo istituzionale di natura amministrativa o burocratica, è uno sguardo umano, ricco di interesse nei suoi riguardi. A Lui interessa questa nostra condizione, abbiamo bisogno di Lui, senza di Lui non sappiamo dove andare. Ecco, anche nelle altre letture di oggi noi cogliamo questo aspetto profondo del legame di Dio con il suo popolo. L'abbiamo visto nella pagina di Geremia, anche lì si parla di pastori, ma di pastori con i quali Dio si irrita perché vadano ai propri interessi e non si occupano delle persone. Pastori contro i quali il profeta Geremia deve scagliarsi per emettere il giudizio di Dio che li allontana e li sostituisce. Ma prima di mandare nuovi pastori è Lui stesso, Dio, che si fa carico del suo popolo. E allora qui si descrive una grande profezia del ritorno dei figli di Israele che si trovano esiliati a Babilonia e che vengono raccolti insieme, radunati per tornare in patria. È l'opera di Dio verso il suo popolo. Dopodiché il Signore, che ha dimostrato di essere l'unico vero pastore, l'unica vera guida, l'unico vero re, capace di liberare il suo popolo dall'esilio e di dargli sicurezza e pace, sceglie nuovi rappresentanti che esprimano questa cura affettuosa di Dio per il suo popolo. È la sensazione dunque di essere accompagnati dal Signore, come abbiamo cantato nel celeberrimo Salmo 22, il Salmo del Pastore: il Signore è il mio pastore. Qualche volta noi ci disorientiamo anche perché rendiamo qualcuno o qualche cosa il mio pastore, la mia guida, e ci sbagliamo, ci confondiamo, ci traviamo da noi stessi. Abbiamo bisogno di riscoprire che è proprio il Signore che ci guida. Ognuno di noi deve poter dire con il re Davide: tu sei il mio bastone, il mio incastro, il mio appoggio, tu prepari davanti a me una mensa. Com'è bella questa mensa dell'Eucaristia domenicale, perché non è opera nostra, è l'opera del Signore per tutti noi, e la sua cura d'amore per il suo popolo. Egli ci insegna molte cose nutrendoci. L'insegnamento degli apostoli, che diventa l'insegnamento di Gesù alla fine del Vangelo di oggi, avviene qui. Non occorre un'altra scuola, un altro luogo di formazione. È la mensa della parola e dell'Eucaristia che ci nutre, ci rinfranca, ci sostiene e ci fa sperimentare quello che Paolo descrive nel brano della lettera agli Efesini: una grande abolizione dell'inimicizia. Il Signore Gesù è venuto a sconfiggere in se stesso l'inimicizia. Si è accorto che la legge di Mosè, anziché essere recepita come un dono, è diventata nei secoli della pietà di Israele un criterio violento di discriminazione e un muro di separazione tra gli ebrei e i non ebrei. Quando il Signore si è accorto di questo uso sbagliato della legge è venuto a cancellarla, è venuto ad abolirla, non per abolire la legge in sé, ma per togliere l'inimicizia prodotta dai criteri discriminatori dell'applicazione dei precetti della legge di Mosè. Il punto è che non possiamo più avere inimicizia con qualcuno perché eventualmente trasgredisce i precetti di Dio. Questo tipo di reazione, che magari scopriamo anche in noi stessi, eventualmente anche verso noi stessi, non possiamo permettercela più. Questa inimicizia radicale, profonda, che diventa opposizione verso l'altro, che diventa giudizio dell'altro, condanna ed esclusione per l'altro, è stata rimossa. L'opera della Pasqua di Gesù è esattamente questa rimozione dell'origine di ogni forma di odio e di violenza. Non possiamo curare i sintomi della patologia dell'odio, della violenza, del terrore, perché non ne usciamo. Dobbiamo tornare alla cura dell'origine della violenza, di ogni forma d'odio. Ciascuno di noi lo vede benissimo in se stesso, che cosa può succedere quando improvvisamente l'altro non mi appare più come un fratello, un amico, un confidente, una persona da amare, ma diventa un avversario, un concorrente, un nemico da eliminare. Il Signore Gesù è venuto a togliere, estirpare dall'anima di ciascuno di noi questo potenziale di odio e di violenza e a creare pace. È così che il Signore ci nutre, è così che il Signore ci libera dal disorientamento. Il disorientamento nasce dall'amore di ciascuno di noi verso se stessi, mentre invece l'orientamento nasce dall'amore di ciascuno di noi verso l'altro. È quello il punto nevralgico in cui si crea pace e nasce una nuova creatura, capace di relazioni positive con tutti. Quando Gesù si presenta come il pastore, lo fa perché si immola come vittima. Nei giorni scorsi ascoltavamo con alcuni delle parole del Vangelo di Luca in cui Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso. Dice: ma come, se voglio venire dietro di te devo rinnegare questa mia volontà di seguirti? No, non devi rinnegare la volontà di seguire Gesù, devi rinnegare quello che si oppone a questa volontà. Devi dire dentro di te di no a te stesso, se questo te stesso ti impedisce di desiderare di seguire Gesù. Gesù è venuto a fare pace, a creare una nuova creatura. Il discepolo non è una persona che conquista, ma è una persona che riconosce il dono ricevuto e cerca di viverlo nei limiti di ogni giorno.